Allora, siamo arrivati alla penultima parabola di questo gruppo delle parabole del ritorno, ed è anche questa una parabola importante che ci riguarda un po' da vicino, anche considerando i tempi che viviamo. Niente sketch perché non abbiamo fatto in tempo oggi, ma ce la leggiamo. Luca 18, 1 a 8. Legge.
Propose loro ancora questa parabola per mostrare che dovevano pregare sempre e non stancarsi. In una certa città vi era un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per nessuno. In quella città vi era una vedova, la quale andava da lui e diceva: rendimi giustizia sul mio avversario. Egli per qualche tempo non volle farlo, ma poi disse fra sé: benché io non tema Dio e non abbia rispetto per nessuno, pure poiché questa vedova continua a importunarmi, ne renderò giustizia, perché, venendo a insistere, non finisca per rompermi la testa. Il Signore disse: ascoltate quel che dice il giudice ingiusto. Dio non renderà dunque giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui? Tarderà nei loro confronti? Io vi dico che renderà giustizia con prontezza, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra?
Va bene, è un brano interessante perché, come dicevo prima, i tempi che viviamo si somigliano a questa situazione. È la famosa parabola del giudice iniquo, oppure potremmo dire del giudice ingiusto, del giudice malvagio. È una parabola che si comprende per contrasto, non tanto per similitudine, ma per contrasto. Cioè, significa che noi dobbiamo capire la conclusione del discorso mettendola in contrasto con quello che faceva il giudice iniquo, perché noi non abbiamo a che vedere con un giudice ingiusto, abbiamo a che vedere con un giudice giusto. Quindi, contrariamente al giudice ingiusto, il Signore che è giusto si comporta in un altro modo. Quindi, per contrasto, non per similitudini. Nessuno deve pensare che Dio agisca come il giudice iniquo, nessuno deve pensare che c'è bisogno di fare come la vedova, cioè di andare sempre da Dio a dire: fammi giustizia, fammi giustizia, fammi giustizia, perché Dio non è ingiusto, la giustizia ce la farà sempre. Rileggiamo il versetto 13, Luca 11, 13, scusate, che dice:
se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono.
Allora, noi siamo malvagi, noi siamo tutti quanti come questo giudice iniquo, magari non siamo giudici di professione, però quante volte siamo giudici ingiusti, quante volte dovremmo fare le cose e non le facciamo, e c'è bisogno proprio di una certa insistenza per farcele fare. Dio non ha bisogno di preghiere insistenti, ripetitive, per risponderci. Anzi, addirittura è scritto che avverrà che prima che mi avranno parlato io già li ho esaudite. Quindi Dio non è un giudice iniquo, non ha bisogno che ci mettiamo a urlare perché non è sordo, e neanche non ha bisogno che ci strappiamo i vestiti per fare le sceneggiate come fanno in alcuni ambienti religiosi, non ha bisogno che noi ci mettiamo a ripetere le litanie per poterci esaudire, perché lui è un giudice giusto. Ma, come dicevo prima, ecco il contrasto della parabola: se un giudice incosciente, se un giudice ingiusto fa giustizia dopo tanta insistenza, un giudice giusto fa giustizia senza insistenza. Quindi il nostro Padre Celeste, essendo un giudice giusto, risponde senza che ci sia bisogno che noi ci mettiamo a insistere, a insistersi per rompergli la testa, metaforicamente, ma lui ci risponde comunque al momento opportuno. E finché non arriva quel momento opportuno, vuole che noi restiamo in preghiera, in un atteggiamento di preghiera. Non ha bisogno che noi gli ripetiamo 50 volte la stessa cosa: dammi il pane, 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 dammi il pane. No, basta una volta. Però rimaniamo in un atteggiamento di dipendenza, in un atteggiamento di preghiera. Matteo 6, 7, 8. Matteo 6, 7, 8. Chi lo vuole leggere?
Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, prima che gliele chiediate.
Ecco, io ricordo il mio zio parroco, quando mi andavo a confessare, mi diceva sempre: allora, come penitenza, 50 Ave Marie. 50 Ave Marie. Io lo detestavo quando mi diceva così, perché io perdevo il conto, poi mi distraevo, perché 50... sempre le stesse cose, sempre le stesse cose. Dopo un po' di minuti dicevo: ma a quanto sono arrivato? Boh, ricominciavo da capo. Poi mi scocciavo che ricominciavo da capo, e alla fine dicevo: ma ok, l'avrò detto, 50 sono arrivato, sarò arrivato più o meno a 50. Dio non ha bisogno che noi ci mettiamo a fare litanie liturgiche, non ha bisogno della nostra insistenza ripetitiva, perché lui stesso dice: no, non fate come i pagani si mettono a recitare, si mettono a dire tante parole, perché pensano che in questo modo Dio risponde, ma Dio non ne ha assolutamente bisogno, quello è il paganesimo. Il concetto di recitare le preghiere continuamente è un concetto pagano. Per esempio, quante volte Gesù Cristo ha recitato una preghiera? Mai. Quante volte gli apostoli hanno recitato le preghiere? Mai. Quindi la recitazione della preghiera da dove è venuta allora? E appunto, prima di tutto è venuta dall'Islam, è nell'Islam che si recitano le preghiere. Ma poi le crociate, i crociati, tornando dalle zone musulmane, portarono una specie di corona del rosario che poi fu adottata, e con quella si recitano le preghiere. Se voi andate in zone musulmane, io sono stato tra i musulmani, loro hanno sempre questa corona, diciamo così, una specie di rosario, è una corona che loro sgranano sempre, passano e fa. Loro recitano sempre. Ma non è così che viene contemplata la preghiera della Bibbia. La preghiera non è una recita, non è neanche la ripetizione di frasi sempre le stesse, anzi al contrario. La Bibbia dice che al mattino presento la mia richiesta al Signore e poi aspetto. Non dice che io la ripeto 50 volte, 100 volte durante quella giornata, durante tutto quell'anno. Devo aspettare che giunga il momento di Dio. Non dobbiamo dunque moltiplicare né le preghiere, ma neanche le parole nella preghiera, perché Dio non è scemo che dobbiamo dire 50 frasi per capire. Lui capisce già l'anelito del nostro cuore. Prima che parliamo lui già ci capisce, perché ci legge dentro. Quindi noi quante parole vogliamo dire? Lui ha capito già con una sillaba. Quello è pagano. E infatti al versetto 7 che abbiamo letto, chi lo vuole leggere? Torniamo al testo della parabola, però al versetto 7 dice infatti, chi legge?
Dio non renderà dunque giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui.
Allora, ci sono gli eletti, i credenti, Israele, il popolo di Dio, che giorno e notte grida al Signore. Ma Dio fa giustizia. Dio non è come questo giudice ingiusto che non faceva giustizia a questa povera vedova. Dio fa giustizia a tutti quelli che gridano a lui. Ci sono tre elementi portanti di riferimento in questa parabola. Prima di tutto Dio, è il timore che bisogna avere di Dio. La gente dimentica che deve rendere conto al Signore. Poi c'è il secondo elemento, che questo giudice malvagio, questo giudice stolto, ingiusto, senza coscienza, incosciente, viene detto iniquo perché lui non pensava che avrebbe dovuto rendere conto a un giudice superiore a lui. Allora lui dice: io sono giudice, io sono la massima autorità, dipende tutto da me e non devo dare conto a nessuno. No, sopra di lui c'era un giudice perfetto, un giudice giusto, un giudice supremo. Abbiamo tutti un giudice supremo. Quando noi facciamo i giudici di qualcuno, non ci dimentichiamo che presto o tardi incontreremo il giudice che ci dirà: perché ti sei messo al posto mio a fare giudizio? Perché io non sono capace di emettere un giudizio, di fare giustizia. Io sono Dio, quindi io faccio giustizia, ma lascia che la faccia io, non la fai tu. E poi c'è il terzo elemento, la vedova. Questa vedova era angariata, era oppressa, aveva un avversario, e quindi questa vedova ad un certo punto dice: vabbè, c'è un giudice in questa città, vado da lui e lui mi deve fare giustizia. Ci fermiamo alcuni minuti per delle riflessioni. Prima di tutto le riflessioni sul timore di Dio. Il giudice della parabola non aveva timore di Dio. Se avesse avuto timore di Dio, avrebbe fatto bene il suo mestiere. Il suo mestiere era fare giustizia. Che giudice è se non fa giustizia? Oggi viviamo in un mondo dove i giudici non fanno più giustizia, anzi al contrario. Se sentiamo le notizie sui media, noi scopriamo che tante volte gli stessi giudici commettono l'ingiustizia. Allora ci sono innocenti che vanno in carcere, colpevoli che escono fuori dal carcere, ci sono innocenti che pagano e colpevoli che non pagano. Dio però non è come questo giudice ingiusto. Allora il timore di Dio, dice il libro dei Proverbi, è il principio della sapienza. Il principio della sapienza è il timore di Dio. Dunque, una persona che non ha timore di Dio è sciocco, è stupido, perché il principio della sapienza è il timore di Dio. Noi dobbiamo avere il timore di Dio. Se uno è intelligente, deve avere il timore di Dio, deve, perché tanto noi siamo di passaggio, prima o poi Dio lo dobbiamo incontrare, e quindi dobbiamo rendere assolutamente conto. Le autorità che ci sono intorno a noi devono avere timore di Dio, perché comunque loro sono l'autorità sulla terra. Ma chi permette a loro di essere l'autorità sulla terra? Dio glielo permette. Un giorno dovranno incontrare l'autorità dalla quale dovrebbero dipendere e devono rendere conto. Quindi le autorità che sono sulla terra non devono mai dimenticare che devono subordinarsi a Dio, che loro non sono Dio. Oggi c'è un culto della personalità pazzesco, le persone, soprattutto se occupano una posizione, si sentono Dio, ma non sono Dio, devono rendere conto a Dio, perché Lui è il giudice supremo. Chi non ha timore di Dio nella Bibbia è considerato un empio. La parola empio viene da empietà, cioè ribellione, iniquità. Per questo si dice giudice iniquo, perché era un giudice empio, era un giudice che si ribellava al suo giudice, facendo proprio il contrario di quello che avrebbe dovuto fare. La Bibbia dice che Noè, mosso da pio timore di Dio, costruì l'arca della salvezza. Quindi Noè, per il timore che aveva di Dio, ascoltò il comando di Dio e si salvò lui e la sua famiglia. Tutti quelli che non hanno timore di Dio, al contrario di Noè, si perdono, perché si mettono contro Dio e trascurano quello che li può salvare. Se Noè fosse stato come tutti gli altri della sua generazione, senza timore di Dio, non ci saremmo neanche noi. Ma grazie al fatto che Noè ha avuto timore di Dio, si è salvato lui e la sua famiglia, e poi l'umanità ha ripreso la sua corsa. Noi dobbiamo assolutamente dare l'onore a chi l'onore e il timore a chi il timore. C'è questo brano bellissimo, Romani 13:7, che spesso lo dimentichiamo, le persone lo dimenticano, sembra quasi che non ci siano certe cose, ma sono una realtà. Allora, Romani 13:7:
prendete ciascuno quel che vi è dovuto, l'imposta che è dovuta all'imposta, la tassa chi la tassa, il timore chi il timore, l'onore chi l'onore.
Dobbiamo rendere a tutti quello che è dovuto. Ognuno ci dovrebbe chiedere: ma quali sono i miei doveri? Oggi tutti fanno scioperi per i loro diritti, ma quali sono i miei doveri? La gente dimentica che ha dei doveri. Abbiamo dei doveri in famiglia, abbiamo dei doveri sul posto di lavoro, abbiamo dei doveri nella scuola, abbiamo dei doveri dappertutto. Perché ci sono le regole? Perché le regole ci ricordano che abbiamo dei doveri. Cioè, noi viviamo con altre persone. Nella Chiesa noi dobbiamo avere a che fare con altre persone. Abbiamo dei diritti, ma abbiamo dei doveri. Dobbiamo dobbiamo, questo è un dovere, rendere a tutti quello che è dovuto, l'onore a chi l'onore, le imposte a chi le imposte, il timore a chi il timore. È dovuto, è un dovere. Oggi le persone vogliono soltanto reclamare diritti e si dimenticano che hanno dei doveri, ma non esistono diritti senza doveri, non esistono. Vi ricordate i lavoratori della parabola? Beh, hanno lavorato e hanno riscosso. Per chi è la paga? La paga è per quelli che hanno lavorato, per quelli che hanno fatto bene il loro dovere, altrimenti niente paga. Quindi diritti e doveri sono le due facce della stessa medaglia. Spendiamo qualche minuto intorno a questo giudice. Il giudice è incosciente, perché, come dicevo prima, dimentica che sopra di lui ce n'è uno più in alto. C'è veramente il giudice supremo, non ha timore di Dio e dunque è malvagio. Tutte le persone che non hanno timore di Dio sono malvagie, perché se non hanno timore di Dio non si fanno problemi a rubare, maltrattare, opprimere, ossessionare, perseguitare, uccidere. Non hanno timore di Dio. Le persone che si comportano male, perché si comportano male? Perché non hanno timore di Dio. Se avessero timore di Dio si comporterebbero bene. I credenti che si comportano male, perché si comportano male? Perché non hanno timore di Dio. Se avessero timore di Dio farebbero attenzione, perché dobbiamo rendere conto. Adesso è rimasta l'ultima parabola di questa serie e poi faremo una serie di incontri sul rapimento. Beh, sapete qual è il primo atto il giorno del rapimento? Rendere conto. Ci sarà una stanza che si chiama Tribunale di Cristo e là dobbiamo rendere conto. Perciò la Bibbia dice il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio, perché la casa di Dio è la prima che dovrà rendere conto. Quindi Dio è il giudice, Dio ha voluto che ci fossero dei giudici, ma lui resta il giudice supremo. Cioè non è che i giudici che sono stati voluti da Dio prendono il loro posto. Nessuno prende il posto di Dio. Sono degli strumenti, lui ha affidato dei compiti nella società a tutti, però nessuno deve pensare di poter prendere il posto di Dio, di fare il bello e il cattivo tempo. Noi siamo tutti quanti degli strumenti e ci dobbiamo subordinare a Dio. Tutti quelli che pensano di essere diventati Dio perché hanno una sedia, hanno una poltrona, perché hanno dei diritti, beh, questi qui dovranno fare i conti con l'autorità superiore. Tra l'altro, uno, se non il principale compito dei giudici, era proprio quello di fare giustizia alle vedove. Quindi lui viene meno in uno dei suoi compiti principali. Isaia 1:17. Ed è importante questo, Dio qui sta parlando in un modo molto grave, proprio a loro, a quelli che dovevano essere i giudici, oltre che erano il popolo.
Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano e difendete la causa della vedova.
Quei giudici dovevano difendere la causa della vedova. Cioè, era uno dei compiti principali e lui viene meno proprio in uno dei suoi compiti principali. Ma che giudice sei se tu vieni meno nei tuoi compiti principali? Non sei degno neanche di stare a quel posto, ti devi togliere, perché come giudice tu devi assolvere al tuo dovere, e tra i tuoi doveri principali c'è proprio quello di difendere la causa della vedova, di fare giustizia alla vedova. Ma noi lo sappiamo che in Israele Dio mise dei giudici, ma i giudici diventavano corrotti. All'inizio andava bene, poi dopo si dimenticavano, si lasciavano prendere la mano e diventavano corrotti. E Dio quindi alla fine si arrabbiava con i giudici. Tutti i giudici si sono comportati male dopo un po' di tempo. Pensiamo a Sansone. Sansone fu uno dei giudici. Come finì la vita di Sansone? Sotto le macerie. Perché si era comportato male e quindi lui perì insieme con i filistei. Cioè, qui il proverbio, muoia Sansone con tutti i filistei. Ma lì è sì il giudizio sui filistei, ma anche è il giudizio sullo stesso giudice, che era Sansone. questo giudice della parabola alla fine farà giustizia a questa povera vedova. Sì, ma farà giustizia a questa vedova solo per non sentirla più. Basta, ma hai rotto la testa, ma hai scocciato, ma no, guarda, non ci venire più. Ti faccio giustizia così non vieni qui più a rompermi la testa. Ma non l'ha fatta di cuore, non l'ha fatta col proposito di svolgere bene le sue mansioni, il suo compito. L'ha fatta giusto per non sentirla più. Ma un giudice giusto non deve costringere la gente ad essere insistente, a fare lo sciopero della fame. Un giudice giusto deve fare giustizia, è il suo lavoro, è il suo dovere. Guardiamo questa povera vedova. Intanto, ovviamente, se va dal giudice e ci va tante volte, vuol dire che insomma, era oppressa, era ingariata. E quindi un'altra cosa importante è che sicuramente lei, essendo in una posizione di debolezza, di fragilità, era una donna, era vedova, che la doveva difendere, e quindi se ne approfittavano, compreso il giudice che se ne approfittava. Perché se dal giudice, probabilmente, se ci fosse andato un omaccione alto e grosso e giovane, beh, il giudice se la sarebbe fatta addosso e forse non avrebbe aspettato neanche la seconda volta. Ma questa è una povera donna, vedo, tutto quello che può fare questa vedova fargli venire mal di testa. Ma lui pensava, questa qui si stancherà, ma non si è stancata. E quindi dice, ah, allora, mi stai togliendo l'anima. Allora, va bene, basta, mo fa contento, basta che non ci vieni più. Ma non è questo il modo di agire. E questa è una donna che probabilmente non ha nessuno che le faccia giustizia. Allora lei pensa, mi rivolgerò al giudice. Il giudice è quello che è stato delegato da Dio. Forse anche una donna vecchia, perché se no, insomma, forse non si sarebbe ridotta a tanto. Le giovani si potevano maritare, ma le vecchie chi se le prendeva più? Quindi una vecchia vedova non la vedevano neanche nella società, e quindi non la vedeva manco lui. Questa ci va, ma lui non la prende proprio in considerazione. Lei si rivolge alla legge, va dal giudice, perché la legge le dà questa opportunità. Lei sa che la legge deve difendere gli orfani e le vedove. Sì, ma questo giudice della legge non sa che farsene. Ci sono persone oggi che si proclamano cristiani, ma non sanno che farsene del Vangelo, della Chiesa, niente. Sì, la legge dice questo, ma loro che dovrebbero invece praticare la legge di Dio. Però comunque, non vedendosi esaudita, l'unica possibilità che ha a sua disposizione è tornare là tutti i giorni, nella speranza che questa alla fine si stanchi di vederla arrivare tutti i giorni e alla fine la esaudisca. E infatti così è successo. Quello si è stancato di vederla arrivare tutti i giorni e alla fine l'ha esaudita. Però il giudice non avrebbe mai dovuto arrivare a tanto. Racconto un piccolo esempio. Giovanni aveva un campo, c'era un grosso masso, una grossa pietra in questo campo, e lui doveva romperlo perché stava in mezzo, doveva disfarsene, ma come fare? Siccome era troppo grosso, aveva sempre rimandato, cioè un giorno o l'altro lo devo rompere, un giorno o l'altro lo devo rompere. Passato il tempo, un giorno ha deciso, basta, questo è il giorno, lo devo rompere, perché sta sempre in mezzo ai piedi, tante volte inciampo, lo devo assolutamente rompere. Allora prende un grande martello che si chiama mazza e comincia a picchiare su questo masso. Picchiava così forte che il martello rimbalzava. Non so se qualche volta avete usato il martello su una pietra. Il martello rimbalza, faceva un gran rumore, ma rimbalzava. E dopo un'ora che picchiava forte, arriva il vicino e dice: Giovanni, mi sa che ti conviene lasciarlo stare. E Giovanni dice: no, io lo romperò, a costo di picchiarlo tutto il giorno, ma lo romperò. Passano 6 ore, lui ancora picchia, si sente, allora il vicino fa: Giovanni, senti a me, lascialo stare, questo rompe a te ma tu non lo rompi. E lui dice: no, deve rompersi, a costo di continuare fino a stasera. E continua fino alla sera, bam, bam, e il sasso non si rompe. Di nuovo il vicino fa: Giovanni, senti a me, rinuncia, rinuncia, perché questo qui non vorrà mica picchiarlo pure tutta la notte. E Giovanni dice: se è necessario lo picchio pure tutta la notte, ma si deve rompere. Chi la dura la vince. Picchia altre due ore, sta per diventare buio, e Giovanni dentro di lui dice: ma io sono molto stanco, questo qui non si rompe, quasi quasi gli do un'ultima martellata e basta. Stava per rinunciare, e alla fine raccoglie tutte le sue forze, gli dà un colpo forte, ma nella sua testa stava quasi per rinunciare. Con questo colpo forte lui sente come una specie di tuono in questo sasso. Il sasso si era crepato all'interno. Lui ha capito che il sasso aveva ceduto, allora in 10 minuti il sasso si è sbriciolato. La tenacia, la perseveranza di Giovanni è stata vincente. Ecco perché si dice nel proverbio: chi la dura la vince. Così deve essere anche la preghiera, però non deve essere ripetitiva come i colpi di Giovanni. Il sasso era un sasso, come quel giudice aveva il cuore di sasso, duro come un sasso, aveva bisogno di colpi ripetitivi. Non è così il Signore, che non è duro, non ha un cuore duro come un sasso, anzi al contrario, e non è un giudice ingiusto, iniquo, malvagio come quello della parabola, anzi al contrario. Allora, riepilogando, abbiamo visto che dobbiamo avere il timore di Dio, perché Dio è il giudice supremo e prima o poi lo incontreremo tutti quanti. Possiamo sulla terra anche fare finta che non accadrà mai. Ci sono persone che pensano di vivere eternamente su questa terra, ma loro possono pensare quello che vogliono, ma tanto prima o poi lo dovranno lasciare anche loro. E la prima cosa che accadrà, devono fare i conti con la persona che li riceve, con la persona che incontrano di là, che è appunto questo giudice. Tutti gli empi saranno giudicati. Non è che a Dio sfugge qualche malvagio, non è che qualcuno si presenta lì con una bella mazzetta e dice: guarda, ti ho portato una bella mazzetta di soldi, dai, chiudi un occhio. No, Dio non si lascia corrompere. Dio è un giudice giusto. Quindi, colpevole è colpevole, l'innocente è innocente. E siccome la Bibbia dice che siamo tutti colpevoli, allora dobbiamo fare attenzione: se siamo tutti colpevoli, tutti dobbiamo essere condannati. Ma Dio dice: tu sei colpevole, ma io sono pronto anche a salvarti, sono pronto a perdonarti, a condizione che... E così durante la vita lui ci dà questa possibilità di soddisfare questa condizione, che appunto si chiama ravvedimento e conversione. Tutti quelli che si ravvedono, pur essendo colpevoli, vengono salvati, vengono graziati. Perciò, siccome la parabola, Gesù dice che questa parabola è stata detta per insegnarci la preghiera, che non dobbiamo stancarci nella preghiera, noi traiamo le conclusioni della preghiera. Noi dobbiamo continuare a pregare senza stancarci, ma non sempre a dire la stessa cosa, perché Dio non è come quel giudice ingiusto. Lui vuole che noi perseveriamo nella preghiera, ma non vuole che noi insistiamo come delle litanie, come la recitazione del rosario, perché a lui basta una volta. Ma dobbiamo rimanere in un atteggiamento di preghiera, quindi perseverare nell'atteggiamento della preghiera, continuare a pregare tutti i giorni, ma non ripetere liturgicamente, meccanicamente le preghiere. La preghiera è un dovere, è un comando. Non è che uno dice: vabbè, ma io non ho niente da chiedere, non chiedo niente. Lavoro ce l'ho, il cibo ce l'ho, la casa ce l'ho, la macchina ce l'ho, i vestiti ce l'ho, che cosa devo chiedere? Non le chiedo niente. Ma forse tu non hai bisogno di niente, forse ha bisogno il tuo vicino di casa, forse ha bisogno il tuo fratello. Abbiamo sempre tante cose da presentare in preghiera davanti al Signore. E poi la preghiera, secondo la Bibbia, non è uno strumento solo per chiedere, è uno strumento per lodare, per ringraziare, per esaltare. Quindi abbiamo bisogno di pregare del continuo, come dice la parabola, senza stancarci. Però non dobbiamo stancare il Signore con preghiere ripetitive e meccaniche che manifestano soltanto un paganesimo, un principio che dice: io voglio costringere Dio a darmi quello che voglio io. Ma tu non lo costringerai mai Dio a darti quello che vuoi tu. Se lui vuole dartelo, te lo darà, e basterà soltanto una parola. Se non vuole dartelo, tu potrai continuare 50 miliardi di volte e non te lo darà lo stesso, perché non è col ripetere le preghiere che Dio risponderà, perché Dio non è come questo giudice ingiusto. La preghiera è per tutti i tempi, va fatta sicuramente con perseveranza, però non deve essere una litania. Ripeto, Dio non è che ha bisogno che noi ci mettiamo a urlare per sentirci, non è sordo come me, è attento. Dio conosce anche le preghiere che facciamo semplicemente nel silenzio del nostro cuore, però vuole che noi preghiamo, chiedete e vi sarà dato, vuole che noi continuiamo a stare nella preghiera, però non sa che fase della meccanicità della recitazione, perché quello è paganesimo. Allora gli eletti, i credenti, gridano notte e giorno a Dio. Questo significa che tutti i momenti sono buoni. Possiamo pregare Dio in qualsiasi momento, possiamo pregare Dio quando siamo in piedi, quando siamo al lavoro, quando siamo guidando la macchina, possiamo pregare Dio quando siamo nel letto, possiamo pregare Dio in qualsiasi momento. Io ricordo quando stavo a meditare, lì era difficile durante la giornata avere un momento di privacy, un momento. Allora, dei momenti buoni erano quando io andavo a letto. Allora io mi sdraiavo a pancia in su, chiudevo, mettevo le lenzuole, mi seppellivo sotto, e lì era la mia intimità con Dio. Quindi gli eletti devono gridare a Dio giorno e notte, però deve essere una preghiera di cuore, una preghiera umile, una preghiera di attesa. Deve essere un mettersi davanti al Signore in atteggiamento di dipendenza, in atteggiamento di umiltà, aspettando che Lui risponda. Chi ha fatto la scheda sulla preghiera, la lezione sulla preghiera, ha visto che ci sono queste quattro condizioni indispensabili da soddisfare se vogliamo che Dio esaudisca le nostre preghiere. Quattro condizioni sono assolutamente sine qua non, cioè non, imprescindibile. Chi vuole essere ascoltato deve presentarsi a Dio con quelle quattro condizioni, che sono la fede nel nome di Gesù, con un cuore puro e secondo la sua volontà. Presentarsi a Dio senza queste quattro condizioni, anche recitando 3 miliardi di volte delle preghiere, non serve a niente. Che queste preghiere siano state composte da un poeta, da un grande cantautore, da un grande religioso, non c'entra niente, non serve a niente. Quelli sono i pagani che pensavano di essere esauditi dal loro Dio in questo modo, ma non erano mai esauditi, perché il loro Dio non esisteva, erano fantasie. Quindi, in attesa che il Signore ritorni, parabole del ritorno, in attesa che arrivi il ritorno, che dobbiamo fare secondo questa parabola? Dobbiamo pregare senza stancarci, ma pregare non pensando che recitando pieghiamo Dio al nostro volere, pregare in un atteggiamento di dipendenza, in un atteggiamento di umiltà, ma senza stancarci e senza ripetere meccanicamente le cose che chiediamo, perché Dio le conosce già dal nostro cuore. Ci sono tantissimi soggetti di preghiera, possiamo stare in preghiera 24 ore al giorno, tanti sono i soggetti per i nostri fratelli, i bisogni del mondo, ce ne sono tantissimi, per non parlare poi di tutti quei soggetti di preghiera che contemplano soltanto il Signore per la sua lode, il ringraziamento che gli dobbiamo perché lui possa essere celebrato. Quindi la preghiera deve essere una cosa continua, tutto il nostro tempo dovrebbe essere vissuto in atteggiamento di preghiera. Amen.